Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un giovane scrittore e elementi poveri sono quelli che utilizza per raccontare la sua ultima storia, ma anche per incarnare il suo destino di scrittore nell'oggi, nel presente. Elementi poveri come la polvere, la ruggine, adesso ci dirà lui stesso. Ho il piacere di presentarvi Davis Bellucci. Benvenuto.
Salve, grazie per l'invito.
Allora, Davis, leggo dalla biografia che è sulla quarta di copertina, appunto, del suo ultimo libro, è nato a Vignola,
sì.
Anno 1977.
Ha
studiato fisica.
Sì.
A Modena e Reggio Emilia.
Sì, fisica e anche il dottorato in fisica teorica.
Il dottorato di ricerca. Quindi. Ha partecipato a missioni umanitarie, campi di volontariato nel sud del mondo, viaggiando on the road in più di 40 paesi. La ruggine è l'ultimo romanzo pubblicato.
Sì, esattamente.
Nel 2011. E la sua esperienza ruota attorno alla sua esperienza appunto di scrittore, come avete capito già, insomma, con interessi molto al di fuori, molto oltre il semplice ambito così appunto della narrazione. La sua esperienza viene sintetizzata in una espressione, uomo sandwich. L'uomo sandwich, ricordiamo,
sì,
è quello che andava,
va in giro per l'Italia.
Andava
anche
in giro un tempo, adesso se ne vedono di meno, no?
Esatto, sì.
Andava in giro per il mondo con un cartello davanti, un cartello di dietro, vestito da cartello, un cartello umano.
Esattamente, esattamente.
Con degli annunci in campi diversi. Allora, perché Davis va in giro oggi a fare l'uomo sandwich?
Io ho appena terminato in realtà questo viaggio che mi ha portato ad attraversare tutta l'Italia, che era dedicato non a questo testo, ma al libro precedentemente pubblicato l'anno prima, che si chiama L'inverno dell'alveare. Un libro che io ho amato moltissimo, uno scrittore ama tutti i suoi libri, però diciamo che a quello sono stato più particolarmente legato, perché è stata la prima volta che io sono riuscito a scrivere una favola. Poi però si viene presi dallo sconforto, cioè si comincia a dire accidenti, in questo immenso caos letterario, culturale, ci può essere spazio. Allora ho deciso di portarlo in giro con le mie gambe, di portare il libro ai lettori in maniera anche piuttosto umile, e quindi mi sono fatto una copertina gigante e un retro di copertina anche quella abbastanza grande. Sono partito a piedi o in treno dal nord al sud dell'Italia. Lo scopo però non era quello di essere notati sul momento, lo scopo era proprio di camminare nelle zone così, anche in mezzo alla folla, dove folla ce n'era un po' meno. E la cosa più significativa, io portavo con me una candela che tenevo accesa rigorosamente di giorno, come la letteratura, che è una cosa che può essere molto inutile, come una candela accesa in una giornata piena di luce. Mi fermavo nelle piazze, mettevo il sandwich per terra e poi facevo queste foto alla mia candela accesa. Ecco, dirvi che la cosa è stata notata sarebbe un'enorme bugia, nel senso che in 5.000 chilometri che io ho compiuto da nord a sud, mai una volta qualcuno mi ha chiesto che cosa io stessi facendo. Sono stato anche qui, Piazza San Pietro.
L'obiettivo non era farsi notare.
No, ero curioso di vedere però se qualcuno, notando questa cosa un po' così, quando è che mi hanno iniziato a notare? Dopo. Online. Quando io ho cominciato a pubblicare questo book fotografico di questo viaggio lungo la penisola come uomo sandwich, che attualmente se si va sul mio sito www.davisbellucci.it o su Facebook si può guardare, si può scaricare, guardare tutte queste foto, ecco che allora si sono mossi i media, ma anche le persone mi hanno contattato, cercato. Quindi è stato un arrivare alla realtà passando tramite la realtà virtuale. Quindi ci sono arrivato come un ponte. È stata un'esperienza un po' così.
Allora, è emblematica questa vicenda perché evidentemente ci suggerisce che il passaggio reale dello scrittore, dell'intellettuale, nella vita di tutti i giorni in un paese come l'Italia viene accolto con indifferenza, con distrazione.
Assolutamente.
Diverso è quando questo evento, questo passaggio appunto viene ufficializzato.
Ma certo, certo. Infatti anche il viaggio io l'ho scelto proprio come metafora. Tu pensi, insomma, alla fine l'uomo sandwich che cos'è? È un uomo con attorno qualcosa. Io cosa avevo attorno a me? Avevo la mia storia. Uno scrittore chi è poi? Una persona che racconta storie. Dentro c'è sempre la persona che cammina e attorno c'è la storia come una specie di involucro. E mi piaceva vedere anche quando io mettevo questo sandwich a terra con la candela sopra tutta la folla di gente che passava, alcuni per poco non lo calpestavano. Insomma, la letteratura, la poesia è una cosa che richiede anche silenzio, richiede...
E a quanto pare a rischio di estinzione, di sgretolamento.
Assolutamente, di... infatti io spero che
di non interesse.
Esatto, cioè. Si crei una specie di WWF dedicato alla difesa del verso,
alla tutela del verso. Ma la storia singolare di questo giovane scrittore, adesso poi ci addentreremo anche nelle pagine del romanzo La Ruggine, è accanto a questo singolare viaggio provocazione, appunto come uomo sandwich, il gesto che ha compiuto, che compiva ripetutamente, un'altra provocazione, diciamo, no? Quello di scrivere pezzi così come racconta lui stesso. Adesso vorrei leggere questo piccolo passaggio di questo suo diario, il fatto di scrivere passaggi dei suoi testi sulle strade, sugli asfalti.
Esatto, esatto. Anche
proprio
questo,
con l'intenzione di lasciar disperdere, sì, poi di lasciar consumare, perché non so come che cosa, con quale arnesi, col gesso.
Infatti era proprio il gesso, chiaramente, altrimenti sarebbe rimasto indelebile.
Invece l'obiettivo era proprio quello di renderlo distruttibile.
Delebile, distruttibile. Io ho riportavo frammenti dei miei testi lungo le strade con un gesso, quindi qualche cosa che alla prima piovuta o anche col passaggio delle automobili
delle
poi se ne va e delle persone.
Però c'è una contraddizione, no? Insomma, il viaggio dell'uomo sandwich, vestito, ammantato di visibilità estrema, e da una parte la volontà di scrivere per non rimanere impresso.
Perché l'uno e l'altro coesistono molto nel mio cuore, nella mia vita, entrambi gli aspetti, quindi ho cercato di coltivare entrambe le cose. Sono stati due percorsi condotti in parallelo, ma nello stesso tempo sono anche indipendenti. Se vogliamo, sono due modi diversi di vedere proprio la fragilità della parola. Da un lato la luce, la candela, l'andare in mezzo alla folla con il testo attorno, dall'altro riportare proprio il testo sulle strade sotto i piedi di tutti. Tra l'altro una cosa anche piuttosto faticosa, perché magari impiegavi intere ore, è difficilissimo scrivere sulla strada, intere ore per riportare un frammento, e poi rimanevo lì a vedere la prima pioggia che scendeva, oppure le automobili, in pochi minuti spariva tutto. Ho però fatto fotografie di questa cosa, perché comunque io unisco anche la mia passione per la fotografia, un po' per tenere il ricordo, un po' anche per documentare la cosa.
Questo atteggiamento contraddittorio, dichiaratamente contraddittorio, l'oscillare tra la voglia di pubblicità, di comunicazione, di condivisione del proprio vissuto, del proprio lavoro di scrittore da una parte, e dall'altra la intenzione, quasi lo sfregio di inciderla sulla terra perché dalla terra scompaia. Mi fa venire in mente una dinamica molto presente nei tempi nostri, che è quella tra l'urgenza, la necessità di visibilità, tutto ciò che accade deve finire sulle colonne dei giornali o in televisione o sul web, diversamente non esiste, come se non esistesse, e la sempre più pressante urgenza di silenzio, di distacco dal mondo, che molti oggi registrano e testimoniano, a cominciare da un Papa.
Certamente.
Comunicare nella visibilità o riuscire a comunicare nel margine, nel limite, nel nascondimento?
Dal mio punto di vista la miglior scelta sarebbe la seconda, per come sono anch'io. Prima dicevi contraddizione, sì, contraddizione, ma nello stesso tempo che, come posso dirti, una sinfonia, una musica, sai, la persona è sempre apparentemente contraddittoria, è fatta così. Tu pensa che io sono un fisico, io non ho mai studiato letteratura, eppure scrivo, e provo tantissime emozioni nell'atto della scrittura, del raccontare storie, nello stesso tempo le provo anche nella contemplazione di una bella formula matematica o di un teorema fisico, insomma. Però il silenzio è l'elemento sicuramente che fa da cemento, nel mio caso, di questi due aspetti. Quindi sono più uomo che scrive sulle strade che non uomo che cammina con un sandwich attorno.
Sono a colloquio con Davis Bellucci, giovane scrittore, classe 1977, ultimo romanzo uscito con A e B edizioni, sì. La Ruggine. Dicevo su questa, parlavamo di questo incantamento per tutto ciò che è che non resiste, no? Nella memoria del mondo, tutto ciò che è impalpabile, etereo, destinato a consumazione rapida, polvere, ruggine, polvere di strada. Fai altri esempi, i luoghi, a cominciare anche dai luoghi, dai siti dove hai scritto perché si cancellassero le tue parole, come è giusto che sia, tu scrivi, i moli dei porti, i tronchi morti degli alberi.
Sì, molto su quelli, sì.
Ecco,
sì, sì.
Quindi questo amore per la evanescenza del mondo che ci circonda. E non a caso forse sei arrivato a questo titolo della ruggine,
sì.
Che... a dir la verità, e qui lo chiedo al fisico, non è un elemento destinato a distruzione, ma è un indizio di come gli elementi e le sostanze si distruggono, si deteriorano.
Esatto, ecco. Io più che oltre a quello, io la ruggine in questa storia la vedo molto come il sintomo di qualche mutamento che
inesorabile
e profondo sta avvenendo. Quindi c'è anche la ruggine del cuore, la ruggine nella vita. Non ha necessariamente un significato negativo, può essere una richiesta di aiuto. Tu prendi un balcone, un bel balcone di metallo, cominci ad arrugginire, uno può intervenire cercando di modificare qualche cosa, di prendersi cura, se possibile di spostare. Altrimenti è chiaro che col tempo poi il processo va a fondo e si disgrega il tutto, come avviene poi un pochino anche in questa vicenda.
Assaggiamo l'incipit di questa vicenda, sentirete cari amici dalla voce di Rosario Tronnolone che la scrittura, la prosa di Davis Bellucci, a dispetto della sua giovane età, è una prosa fortissimamente resa spessa, vorrei dire, dalla poesia, veramente una prosa in forma poetica, una poesia in forma di prosa, scusate. Ascoltiamo l'incipit della ruggine di Davis Bellucci dalla voce di Rosario Tronnolone.
L'assenza di Filippo era una barca da cui Teresa accusava il mondo. Era un rumore che le dormiva accanto. Era il male di Pietra, nascosto nella panchina dove lui le diceva del mare. Teresa viveva nella stessa casa di allora, ma la panchina di gesso non c'era più. Se l'era portata via la ruggine che colava dalla grondaia. Sua cognata, Veronica, badava a pulirla ogni sabato, prima del vespro, con certi panni che sapeva lei, certi panni apposta per il gesso. Ma il ferro acido aveva accariato la pietra fin dentro al midollo. Così la panca si era aperta in due, da sola. Forse era stato quel caldo del diavolo che seccava le parole in bocca e imbalsamava il paese da lì fino al mare. Teresa la vide mentre entrava. La salì un magone amaro a partire dallo stomaco, un magone che le caddero le uova dal grembiule, giù nella ghiaia. Arrivò anche la cagna. Si tirava dietro il suo straccio, con la malavoglia dei sazi. D'inverno in quello straccio ci dormiva, mentre nella stagione calda se lo trascinava dietro come un peccato originale, ovunque andasse, senza motivo. Venuta la notte, lo sistemava accanto alle sue tette allungate che sembravano salsicce. Teresa stava a guardare cagna e straccio dalla stanza da letto, sotto le stelle chiare di travertino. Aveva una gran pena per quell'animale e al contempo le era compagna nella malinconia. La sentiva vicina, per così dire. Anche lei, come molte donne, si riparava con uno straccio attorno al cuore per sopportare il mondo e rimanere immobile.
Era l'esordio di La Ruggine, in libreria per AEB Edizioni, romanzo di Davis Bellucci, il protagonista della nostra storia di oggi. In sintesi, per quello che possiamo raccontare, Davis, la storia di questo romanzo. Protagonista è una donna che tu descrivi con grande conoscenza dell'animo sì. femminile, particolarmente dell'animo di una donna matura.
Sì, sì.
Che ha perso alcune occasioni, che
l'ho fatto leggere, feci leggere le bozze a moltissime donne di tutti i tipi e dicevo io sono un uomo, la sto descrivendo bene l'animo di una donna, perché uno se lo chiede sempre, perché quando si parla di un uomo che descrive un uomo.
Allora, scientificamente, come un fisico ti sei messo?
Sì, ho chiesto se era verosimile, se queste sensazioni che io descrivevo, sì, affermative, sì. Sì, brevemente è una vicenda ambientata all'inizio del secondo conflitto mondiale.
Un momento in cui il mondo era a sua volta fragile, distruttibile.
Oh sì. C'era una ruggine della... molto evidente che bisognava intervenire. Questa è la storia di una donna ambientata, siamo in un paese imprecisato dell'Emilia Romagna, e questa donna per la ricerca di un vecchio amore che poi scopriremo essere andato coi partigiani a combattere, ma non è importante ai fini della vicenda, ripeto, qui la guerra è un elemento piuttosto marginale, lascia la casa in una settimana e si reca, seguendo le indicazioni riportate in una lettera, verso verso la città di paesino di Sirolo, che è un paese nelle Marche molto molto bello, perché pare che questo uomo all'inizio della guerra, ecco, si sia ritirato là per salvare un'isola. Voi sapete che non ci sono isole di fronte alla costa marchigiana, almeno non mi risulta. E questo uomo si è ritirato là all'inizio della guerra per cercare di salvare dal mare un'isola che sta sprofondando.
Anche qui qualcosa che
sta sgretolando. Esatto. Il fatto è che andando verso quest'isola, Teresa si ferma, e la protagonista che si chiama così, si ferma su un ponte di barche. Un ponte che è l'altro elemento emblematico, che è custodito da un altro uomo, che è in realtà il protagonista della vicenda, questo Nicola, che pare accoglierla. Io non voglio dire molto, perché è una vicenda, come devo dire,
sì, molto
densa, complessa.
Molto intrecciata, anche se raccontata con grande semplicità e che si legge con grande gioia, proprio per la gioia di seguire il riallacciarsi,
esatto,
no?
Sì,
di
sì,
percorsi
sì.
diversi, questi tre personaggi, appunto, l'amore perduto, mm-hmm. questa donna al centro della vicenda e questo custode del ponte. Volevo chiederti se la scelta non casuale del mito, del sogno dell'isola che sprofonda, che è a mm-hmm. rischio di consumazione nel mare, e del ponte coincide un po' con questa tua attitudine, con questo tuo amore appunto per i materiali deteriorabili. Sia l'isola che il ponte sono luoghi simbolo,
sicuramente
luoghi
sì.
simbolo appunto di possibile smarrimento, ma anche del contrario, di possibile incontro. Allora l'isola è il luogo per eccellenza della consumazione
sì.
e della solitudine, e il ponte.
In più questo ponte è un ponte particolare, un ponte di chiatte, quindi non è un ponte con una struttura che resta, è un ponte di barche legate assieme, provvisorio. Io ho immaginato, in realtà non l'ho immaginato, io ci sono capitato per caso, mentre facevo il viaggio
come uomo sandwich.
Sono capitato in un paesino della Romagna che si chiama Goro, su cui c'è un piccolo ponte di barche, tuttora attivo, un posto di una bellezza, soprattutto in inverno, quando c'è la nebbia, incredibile. Io lì ho colto con uno smarrimento emotivo la cosa più bella di questo ponte, che è il rumore. I ponti non fanno rumore, beh, il ponte di barche invece sì. Questo rumore di catene che si muovono con l'andare della corrente, e poi c'erano gli insetti, e poi il motore a scoppio, perché questo ponte si deve aprire per lasciar passare le barche che arrivano. Quindi ho proprio detto, qua devo ambientare sopra qualcosa. Quindi è stato deciso proprio.
Qual è la ruggine che trovi più facilmente intorno a te nella tua vita?
Io adesso non voglio fare la morale, però l'altro giorno leggevo una frase di Saramago che diceva: gli italiani, questo popolo così indifferente ad ogni moralità. Ecco, è questa la ruggine che io vedo di più. La cosa che io faccio più fatica ad accettare, io ho una bambina che ha 1 anno e mezzo e ne sta arrivando un altro che nascerà tra poco.
Auguri.
Grazie mille. E mi piacerebbe dire che nasce in un paese, nel nostro paese, un paese di cui andare fiero perché meritocratico, perché pieno di valori, perché convivono tanto, ovviamente, la necessità di un guadagno, di un benessere, con un insieme di valori profondi. E farò fatica però a dirlo, perché mi guardo attorno, cerco di coltivarli nella famiglia, nella mia vita, di esporre i figli alla grandezza. Per questo viaggiamo tanto insieme. Durante il viaggio come Uomo Sandwich mia figlia era con me, aveva 3 mesi, ma lo abbiamo fatto insieme.
Che non dovevamo trascurare.
Esatto.
Allora
sì,
era
sì.
Una famiglia Sandwich.
Era una famiglia. Ancora di più con quest'altro libro che è uscito, abbiamo fatto già viaggi bellissimi. Io con la mia compagna che tra poco sposerò e appunto mia figlia, poi adesso con l'altro bambino. Quindi questa è la ruggine che io sento di più. Cioè questo completo, totale relativismo, molte volte segnato anche da certo egoismo, che mi lascia un po' spiazzato.
2 curiosità, Davis, sì. Per salutarci. Come si arriva alla scrittura partendo dai laboratori di fisica? Uno.
Sì.
Seconda, ci vuole tempo per fare, diciamo, questi viaggi on the road,
sì,
per
sì.
Testimoniare l'indifferenza del mondo? Sono 2 curiosità
sì,
banali,
sì. Allora,
ecco,
scrittura...
come se una riguarda il passato e una il remoto e una il passato recente.
Ma diciamo che anche qui l'ambito fisico-matematico è sempre convissuto con l'aspetto letterario.
Sì,
io ho sempre scritto e le due cose sono andate di pari passo. E io scrivo anche abitualmente di fisica in lingua inglese e quindi mi piace fare l'uno e l'altro. La preparazione come fisico mi serve molto perché mi aiuta a non perdermi, cioè a tenere una trama,
una certa scientificità,
esatto, in quello che si scrive, perché si rischia veramente di finire in un caos, dopo non ci si trova più. E sì, serve tempo, serve tanto tempo, bisogna mettersi con tanto impegno e insomma, scrivere un libro richiede tantissimo tempo, viaggiare tantissimo richiede molti meno soldi di quello che si pensa, basta un pochino farsi una rete.
Ha coinciso con una vacanza, immagino, con un periodo di vacanza dal tuo lavoro.
In parte, molte volte si partiva il venerdì sera e si tornava la domenica, quindi
un viaggio a pezzi,
molto
diciamo,
pezzi, sì, tanti pezzi e bocconi.
È per sconfiggere questa ruggine che senti attorno a te che hai deciso anche di impegnarti sul piano civile e umanitario, vorrei ricordare.
Anche, sì, ecco, anche questo sempre, ho sempre fatto queste cose, questi viaggi sono legatissimi in particolare all'America Latina.
Quindi
dove
non sono soltanto
esatto,
viaggi
sì,
diciamo
sì, sì.
Di scrittore, ma sono viaggi anche di uomo impegnato appunto nel volontariato.
Sì, poi con occhi aperti, è l'unico modo per entrare proprio dentro.
Dicevi anche... America Latina?
Sì, in America Latina sono molto legato soprattutto al Brasile, dove sono stato tanti mesi diverse volte con un'associazione di Modena, si chiama Modena Terzo Mondo, però vado via spesso anche, sono stato con la Croce Rossa in Albania, in India, ma anche cose molto più semplici alla portata di tutti. Io vado spesso anche con l'Unitalsi a Lourdes, cioè ci sono tanti modi, l'importante è proprio...
Direi che la parola chiave rimane il viaggiare.
Il viaggiare, sì, il viaggiare con curiosità e sulla strada proprio, per essere a contatto col... Diceva Terzani, cerchiamo di non viaggiare come un cavaliere che vede passare i fiori, passa in fretta, bisogna fermarsi, scendere da cavallo. Mi colpì molto questa frase che lui ha scritto alla fine della sua vita: io ho viaggiato tanto, ma come uno a cavallo e vedevi i fiori dall'alto. Allora cerchiamo di scendere, andare piano piano.
Speriamo di aver contribuito a far vedere qualche fiore.
Speriamo, accidenti.
Io ringrazio molto cordialmente, faccio i migliori auguri a Davis Bellucci.
Grazie a
giovane
voi.
Scrittore, autore de La Ruggine, buon lavoro.
Grazie mille, cari, grazie a voi, ciao.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.